Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a tutti voi da parte di Claudio. E oggi mediteremo sempre, sarà un continuo praticamente, il continuo delle altre puntate, ovvero la mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria da Greda, che è una meraviglia. È un dono immenso che ci è fatto perché diciamo che apre su questo grande mistero anche della Madonna, vero? È lei stessa che detta queste cose. È meraviglioso. Siamo arrivati alla 19ª puntata. Mediteremo il capitolo 17 che tratta, pensate un po' cosa tratta. Tratta l'Immacolata e il capo undicesimo dell'Apocalisse. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Così poteva con verità essere chiamata l'Immacolata, da cui doveva essere formata l'unione santissima del Verbo per abitarvi in nuovo modo, ben differente da quello con cui aveva fino ad allora abitato nel cielo antico e in tutte le creature. Poté essere detto cielo nuovo anche l'antico, poiché per il mistero dell'incarnazione ebbe origine per esso. La novità di venire abitato dagli uomini, da cui erano stati esclusi dal peccato. Secondo, venir rinnovato dalla gloria dell'umanità di Cristo e di Maria, gloria accidentale ma così grande da dare ad esso nuovo splendore. Ora, siccome tutta questa novità per il cielo cominciò da Maria Santissima, quando l'Evangelista la vide concepita senza peccato, che tutto ciò impediva, disse, di aver visto un nuovo cielo. Allora, vedete, noi pensiamo a un cielo diverso dal cielo, è una terra dalla terra, ma cosa pensiamo? Che la terra diventerà quadrata per essere nuova o ovale o come? Non è questo che intendeva, vero? Cielo nuovo e la terra nuova, e tutto è rinnovato. Ecco, per mezzo dell'Immacolata, e chi rinnova tutto questo? Gesù Cristo, il Salvatore. Dopo, ecco, l'incarnazione di Gesù Cristo, noi vediamo un cielo nuovo e una terra nuova. Dentro a quel cielo, il paradiso, nessuno poteva entrare finché Gesù Cristo, dopo la risurrezione, discese agli inferi, cioè discese mica all'inferno, discese nel limbo, ecco, per far entrare queste persone nel cielo nuovo, che non era quello di prima, perché è un cielo nuovo. Ecco, le porte sono state aperte, il paradiso da Gesù Cristo, una terra nuova, tutto è cambiato. Con la redenzione è tutto nuovo, per cui è Gesù Cristo la novità, ma questa novità ci viene offerta, ci è stata donata per mezzo di colei che è la nuova Eva, vedete, nuova. La Eva di prima ci ha rovinati, la nuova Eva ci ha salvati con il suo sì, vedete. E siccome sia la Madonna sia Eva, noi siamo stati formati, vero, di terra, di fango siamo stati formati. Ecco, allora vedete che è terra nuova questa. E così, bene, dobbiamo rallegrarci ed esultare, rallegratevi ed esultate, perché sono venuto a rinnovare la terra e i cieli, ma per mezzo dell'Immacolata. Che meraviglia! vidi il cielo nuovo e una terra nuova, così poteva con verità essere chiamata l'Immacolata da cui doveva essere formata l'unione santissima del Verbo per abitarvi di nuovo. E vedete com'è importante la meditazione, perché questi si aprono degli squarci di luce che ci mostrano, ecco, il mistero dell'incarnazione, il mistero, Signore, tutto quello che dice, se non hai la grazia non capisci proprio niente. Noi abbiamo teologi senza fede, non c'è mica da meravigliarsi, perché uno può aver studiato tutto, ma bisogna vedere se ci crede poi. Può sapere tutto a memoria, ma bisogna vedere se crede. I veri teologi sono i santi, perché hanno creduto e hanno vissuto e hanno incarnato il Verbo. Ecco, nel senso che non sono più io che vivo, ma il Cristo che vive in me. Benissimo. Vide inoltre una nuova terra, perché quella antica di Adamo era maledetta, macchiata e rea della colpa e della condanna eterna, mentre la terra santa e benedetta di Maria è la terra nuova, scevra dalla colpa e dalla maledizione di Adamo, terra talmente nuova che dall'epoca di quella prima formazione, Adamo ed Eva, non s'era vista altra terra nuova fino a Maria Santissima. Anzi, per questa terra benedetta di Maria e con ella ed in ella restò benedetta, fu rinnovata anche la terra maledetta ed invecchiata di Adamo. Perciò prosegue San Giovanni. Poiché il primo cielo e la prima terra se ne andarono, anzi il mare cessò di esistere, cioè il mare delle colpe, significa che, immaginate, la terra nuova sarà senza mare, e noi siamo talmente materiali, come dire, carnali, che capiamo sempre le cose in base alla nostra natura, ma l'uomo spirituale invece interpreta in modo spirituale, e voi pensate secondo la carne e non secondo lo spirito. Vedete, poiché il cielo e la terra e la prima terra se ne andarono, anzi il mare cessò di esistere, ma vabbè, una terra senza mare cos'è? Tutto un deserto? No, il mare ci sarà, ma qui si parla di un altro mare, cioè il mare delle colpe. Avevamo un mare, un oceano di colpe che sommergeva la terra, assorbita dal mare sovrabbondante del sangue di Cristo. Allora, pensate che Padre Pio, lui ha detto che ha versato oceani di sangue. Dice, ma questa qui poi come facciamo a credere che Padre Pio abbia versato oceani di sangue? Vedete, secondo la carne, diciamo, gli oceani sono fatti di acqua salata. Secondo lo spirito dipende da quanto hai amato. Dice, io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte. Allora, se in ogni istante io muoio di ogni tipo di morte, quanto sangue verserò? Capite? Siamo troppo materialisti, troppo impastati di terra vecchia, e dobbiamo chiedere la grazia di essere impastati della terra nuova, e facciamo noi la comunione. Ma come la facciamo sta benedetta comunione santissima? La facciamo senza credere, e non ci rendiamo conto che riceviamo colui che ha versato l'oceani di sangue per salvare, per liberarci dalle nostre colpe, per lavarci dalle nostre colpe. E dice, ed io, Giovanni, vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, che scendeva da Dio dal cielo. Dio manifestò a San Giovanni la Madonna sotto questa nuova metafora, affinché meglio conoscesse il tesoro che ai piedi della croce gli era stato raccomandato, affinché con degna stima la custodisse. La nuova Gerusalemme, la città santa, chi è? La nuova città santa è la Madonna, la Nuova Gerusalemme, è vero, il Tempio della gloria di Dio non è quello che sta a Gerusalemme fatto di pietre, no? Ma è la Madonna. Vi ha abitato Gesù Cristo, ma vedete, come a leggere queste cose, meditare queste cose, ti mette nella condizione di sentire che sei come un pulviscolo nell'aria, sei così piccolo e a causa della tua superbia non vedi e non capisci niente, perché non ti è dato di comprendere. Le grandi cose il Signore le ha fatte in Maria perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Le ha fatte, diciamo, sempre in misura diversa, anche in tutti coloro che il Signore ha trovato umili, ha operato e ha fatto grandi cose. Se Padre Pio diceva io sono un mistero a me stesso, vuol dire che il Signore ha fatto grandi cose, ma tutto per mezzo di Gesù, ma tutto per mezzo di Maria, perché questa è tua madre e la madre praticamente ci, diremo così, nella grazia ci partorisce un'altra volta, no? Per cui siamo figli non più di Eva, ma siamo figli di Maria al momento in cui dice questa è tua madre, per cui non è più Eva mia madre è Maria e devo onorarla con la mia vita santa. Onora il padre e la madre, ma noi chi è che onoriamo? Né quelli della terra e neanche quelli del cielo. E allora in questo caos di pensiero che abbiamo dentro la testa, no, come facciamo a capire queste cose che sono così meravigliose? Sono, a dir meravigliose, troppo poco, sono sublimi, altissime, e senti il bisogno di adorare Dio nella sua santissima volontà che ha fatto tutto ciò. Cioè amare Dio o amare la volontà di Dio non cambia mica niente, sapete, è sempre Dio nella sua volontà. La città nuova è simbolo della Chiesa militante e trionfante, ma specialmente di Maria, in cui stanno raccolte e riepilogate tutte le grazie, le meraviglie e i doni di entrambe. Tutto ciò che fu cantato dell'antica Gerusalemme e dei suoi abitanti fu un pallido simbolo di Maria, detta perciò giustamente Nuova Gerusalemme, che non poteva se non discendere dal cielo. Poiché, pur discendendo da Adamo, non passò per la via ordinaria della colpa per cui passarono i suoi antenati, per lei sola Dio ha tracciato un nuovo sentiero per cui venisse al mondo col suo Figlio Santissimo, senza essere compagna nell'ordine della grazia a nessun altro mortale. E così scese nuova dal cielo della mente e della determinazione di Dio. E vedete lo stupore. Cioè quando la Madonna andò ad Ain Karim, cioè dalla cugina Elisabetta, la cugina Elisabetta uscì proprio con queste parole. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Stupore, umiltà, adorazione, venerazione del Signore che abitava in lei. Quella è la nuova Gerusalemme dove Gesù Cristo si è incarnato. E il nemico è talmente furibondo, vedete, con tutti gli eretici che circolano, no? Che la Madonna la mettono sul piano di un'altra donna, e questi eretici chiaramente sono guidati dal maligno, no? Che non sopportano di vedere le meraviglie, le grandi cose che il Signore ha fatto nella umile sua serva. E lei ispirata, dice: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, la piena di grazia. Lucifero è diventato il pieno di disgrazie e vive la sua disgraziata esistenza, la vivrà per l'eternità. È chiaro che se può fare degli sfregi in qualche modo, convincendo dei poveri disgraziati nostri fratelli a pensare che la Madonna sia una donna come tutte le altre, è soltanto perché vorrebbe sfregiare il capolavoro di Dio, l'Immacolata Concezione. Come sposa ornata per lo sposo. Immaginate, lo sposo e lo Spirito Santo, no? Come l'avrà ornata il Signore per essere degna sposa dello sposo? Ma come è, cioè, Padre Pio ebbe a dire: se non fosse per la fede la chiameremo Dea, perché non esiste una creatura più santa, più bella, più ornata per lo sposo di lei. Dio, che è così largo, con tante anime, che in paragone di Maria sono men che schiave della sua casa, sarebbe poi stato avaro con la sua madre e sposa? È chiaro che no. Discese adornata e preparata da Dio stesso, che la scelse per sé e le diede tutto ciò che volle, e volle darle tutto ciò che poté, e poté darle tutto ciò che non era esser Dio. Cosa significa questo? L'innamorato è, diciamo che è disposto a fare qualsiasi cosa per la persona amata. Ebbene, sei disposto a fare qualsiasi cosa per la persona amata, un innamorato di questo povero mondo, ma voi immaginate Dio cosa ha fatto della Madonna. Noi possiamo pensare tutto quello che vogliamo, ma non arriveremo neanche a pensare un millesimo della realtà. Perché ben dicono i santi, ma qui c'è la conferma anche, Dio, se avesse potuto farla, diciamo, farla come Dio, l'avrebbe fatto, ma poiché Dio è un essere increato e la Madonna sarebbe creata, non era possibile essere Dio. Allora l'ha creata, ma gli ha dato tutti i doni che aveva lui, gli ha dati anche la Madonna. Per cui sentite un po': discese adornata e preparata da Dio stesso, che la scelse per sé e le diede tutto ciò che volle, e volle darle tutto ciò che poté, e poté darle tutto ciò che non era esser Dio. Per cui Dio non poteva diventare, ma gli ha dato tutto quello che ha Dio, sebbene fosse quanto di più vicino alla sua divinità e di più distante dal peccato poteva avere luogo in pura creatura. Voi immaginate, anche in Fatima, vero? Noi abbiamo l'angelo che per ordine del Signore dice, sembra voglia incendiare la terra. La Madonna con una mano ferma le fiamme e l'angelo, che ha avuto ordine da Dio, naturalmente dice sì, io mi posso fermare, però a patto che in cambio, vero, a condizione che si faccia penitenza, penitenza, penitenza. Ma voi immaginate quale creatura poteva fermare l'angelo mandato da Dio ad incendiare la terra? Ci poteva essere una creatura? Non avrebbe potuto. Mentre la Madonna, ecco, è madre di Gesù Cristo, diciamo che l'ha creata lui per trovarsi nella condizione che tante volte una cosa per giustizia per giustizia la farebbe, ma la Madonna, che è sua madre, ha, diciamo, potere su di lui, nel senso, vedete, anche alle nozze di Cana, che devo fare con Teodona? Non è ancora giunta la mia ora, c'è stato niente da fare, ha dovuto in un certo senso obbedire, ma è Dio che l'ha fatta apposta per far fare nella sua infinita misericordia cose che sembrano contro la giustizia, per cui interviene lei. Pertanto questa creatura santissima che è nostra mamma, ma dobbiamo onorarla con la vita, dobbiamo cantare le meraviglie che Dio ha compiuto in lei. Ora, questo ornamento della sposa non sarebbe stato perfetto se le fosse mancata anche per pochi istanti la grazia e se tutti questi ornamenti fossero stati posti sopra una veste insudiciata dal peccato originale. Ciò sarebbe stato poco decente per Maria e meno ancora per Dio, che non l'avrebbe trattata né con amor di sposo né con l'attenzione di figlio. Non poteva mettere i gioielli su un vestito sporco, per cui bisognava che l'abito fosse immacolato. Che meraviglia! Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia! Allora noi andiamo avanti con questo capitolo, l'Immacolata, il capo undicesimo dell'Apocalisse. E sentiamo un po'. Il privilegio dell'Immacolata Concezione è il primo e la preparazione di tutti gli altri, compresa la sua divina maternità. E udì una voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini e abiterà con essi, ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà con essi il loro Dio. La casa è pronta, presto Dio discenderà ad abitarvi e prendendo in ella umana carne diventerà nostro re, perché per lui fummo creati e da lui riscattati e noi diventammo suo popolo e della madre sua. E Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi degli uomini causata dal peccato originale, e per chi vorrà approfittare della redenzione del figlio e dell'intercessione della madre non vi sarà più morte eterna. Questo significa non vi sarà più morte, non vi sarà più morte eterna, né pianto né clamore, né più vi sarà dolore se non per i dannati, perché il pianto della terra sarà consolato, il dolore santificato e fatto sorgente, di merito e quindi di gloria e di felicità eterna. Né sarà segno di castigo, ma pena di amore scelto dallo stesso Dio per sé, per sua madre e per i suoi fratelli. E colui che sedeva sul trono mi disse: ecco, io faccio tutto nuovo, faccio nuove tutte le cose. La grande novità che nessuno poteva prevedere fu il diventare Dio uomo, una vergine che nella quale nulla dell'antica colpa doveva passare. E a leggere queste cose noi capiamo, è tutto logico secondo Dio, no? Ma se uno legge soltanto i giornali e legge le sciocchezze di questo mondo, come fa a desiderare di entrare in quel cielo nuovo, in quella terra nuova, cioè andare in paradiso e cercare, desiderare con tutto il cuore il paradiso? Ecco, vedete, San Massimiliano cantava: andrò a vederla un dì, era il suo canto prediletto, no? Andrò a vederla un dì. In cielo, patria mia, ma noi che patria abbiamo? Neanche quella della terra, perché è sfasata pure quella, no? Ma che razza di patria? Ecco, la nostra patria è il cielo, è il paradiso. Noi là dobbiamo andare. Il Signore è andato a prepararci un posto, è venuto a salvarci per poter occupare quel posto e dobbiamo desiderare. Ma desiderare senza volere significa non desiderare. E allora sforzatevi di entrare per la porta stretta. Voler andare là, bisogna vivere innanzitutto una vita di gratitudine. Se uno mi dice: stasera vieni a casa nostra, sarai ospite di casa nostra, faremo una bella cena, così staremo tutti insieme. E beh, è un bel invito, insomma, stare insieme con amici è una cosa bella. Ma questa qui praticamente è tutta cosa di terra, di materia, e dura una serata. Ma il Signore ci invita invece a stare in sua compagnia, ecco, per tutta l'eternità, e ci ha preparato un posto. Non serve telefonare e dire vorrei prenotare dei posti, un tavolo, perché questa sera veniamo a cena, no? Il Signore il posto l'ha preparato Lui, addirittura ci è venuto a pagare il conto, diciamo, a liberarmi dalla schiavitù antica. Mi ha preparato un posto, ma che vita vivo io se non vivo una vita di un cantico di gratitudine? Devo vivere per rendere grazie a Dio che mi ha creato, ma devo rendere grazie a Dio che creò l'Immacolata, ma devo rendere grazie a Dio che Dio si incarnò per venire a salvarmi. Ma sto cristiano senza gratitudine, ma è cristiano? Io non ci credo. Allora, vedete un po', adesso io direi così, che facciamo una breve pausa musicale, vero? E poi andiamo avanti con questo, però vorrei, ecco, lasciarvi questo, intanto finché passa questo canto, ecco, vi inviterei a fare un esame di coscienza circa la gratitudine davanti a tutto quello che noi abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere, possiamo ricevere e alla fine avere, ecco, il posto in paradiso, ma che cosa fai durante la tua giornata? Ma vivi questo stato di gratitudine, perché lo stato di gratitudine, è vero, prevede anche uno stato di umiltà, perché riconosce, è vero, di essere stato gratificato, per cui ringrazia, perché dice io di queste cose che tu mi doni non avevo nulla. Questi sono beni eterni, ti ringrazio. Dell'amore che tu hai riversato su di me, e io devo vivere da persona grata di tutto quello che ha ricevuto e di quello che riceverà, ecco. E allora se uno vive così, cercando prima le cose di lassù e poi il resto ci sarà dato in sovrappiù, ecco, tutte queste storie che succedono su questa terra vecchia, dove si continua a far guerre nella famiglia, a cominciare dalla famiglia, vero, le guerre in famiglia, divorzi, separazioni, assassini, ammazzare i figli prima che nascano, ma non vedete che l'invidioso che ha perso tutto vuol farci diventare come lui? Il Signore vuol farci diventare come dice, dovete vivere a immagine e somiglianza mia, cioè il Signore. E il demonio dice dovete vivere e vivere ad immagine e somiglianza mia, cioè dovete diventare come dei demoni, degli indemoniati, dei dannati, dovete somigliare a me. Queste cose sono anche semplici, sarebbero semplici da capire, ma è strano che chissà mai perché non ci passano mai per l'anticamera del cervello. Il Signore è andato a prepararvi un posto. Il demonio dice anch'io vi preparo un posto all'inferno. Allora dobbiamo decidere dove vogliamo andare, dove, ecco, ma sarebbe la più grande ingratitudine dire tu, oh Gesù, sei venuto a versare il tuo sangue per salvarmi e io disprezzo il tuo amore e odio il tuo amore e amo il nemico dell'anima mia che odia te. Sono passi terribili a dire la verità, ma siccome noi siamo anche molto dormienti, bisogna veramente dare degli scossoni per dire svegliati, non ti rendi conto che sei addormentato e il nemico ti ha anestetizzato anche l'intelletto e il cuore per ringraziare il Signore di tutto quello che ha fatto per te. Ebbene, ci sentiamo tra poco.
Somebody.
Ave Maria, riprendiamo allora la nostra meditazione. Ma sentite, io tra qualche giorno sarò a Fatima, no? Ma questo è fissato su Fatima. Ma certo, perché il Signore vuole che io sia fissato su Fatima, nel senso che viene a farmi dire, viene la sua Santissima e anche per grazia di Dio anche nostra Santissima Madre, viene a dirmi che Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al suo cuore immacolato, che sarà il nostro sicuro rifugio e via d'amore che ci conduce a Dio. È chiaro che addirittura la gratitudine dov'è? Ma pensate come siamo ingrati. Di quello che Dio voleva che si facesse non abbiamo fatto un bel niente, o qualcuno ha fatto qualcosa, ma diciamo la Chiesa tutta doveva dire così: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria, che sarà il nostro sicuro rifugio. Ora, per evitare di finire nel posto preparato dal demonio, io devo rifugiarmi nel cuore dove il demonio non può arrivare, perché non c'è mai arrivato, perché non poteva arrivare, perché è un cuore dove il peccato non ha mai avuto niente a che fare. E Dio l'ha scelto questo cuore per venire a noi, per cui Sant'Agostino ci ricorda che la Madonna prima concepì nel cuore e poi nel grembo. Ci offre il suo cuore immacolato. Altro motivo per rendere grazie ed essere grati al Signore, ma non sa più che cosa fare Dio per mostrarci quanto ci ama. E sembra che noi non sappiamo più che cosa fare per dimenticare ciò che Dio ha fatto, vuol fare, eccetera. Ora, pensate che ci inviti in paradiso possono entrare i ribelli? Diciamo, dipende dal grado di ribellione, no? Se va bene, purgatorio. Ma per andare in paradiso, lo ha detto Gesù, sono parole sue, dice: vieni avanti, servo buono e fedele. Ah, vieni avanti, servo buono e fedele, allora vediamo un po'. Sei servo? Dice, primo sospiro. Buono? No, lui ha detto che siamo cattivi. Fedele? Ma quante volte abbiamo rinunciato a Satana? Quante volte non abbiamo rinunciato a Satana? Per cui non siamo né servi, né buoni, né fedeli. E naturalmente dobbiamo ammettere tutto questo. E la Madonna viene a salvarci, cioè viene inviata mediatrice di tutte le grazie, dice: guardate, i tempi, i demoni sono scatenati, il Signore ha permesso che siamo provati nella fede, nella speranza, nella carità, perché continuate a dirlo con le labbra, ma non lo vivete nella vita di ogni giorno. E allora adesso sono stanco di sentir parole e voglio vedere se quel che voi mi dite è vero. Per cui inizia la grande battaglia. Però io vi do la trionfatrice sul male, no? Vi ho dato San Michele Arcangelo, che l'avete licenziato, l'avete, San Michele Arcangelo. Allora, vi ho dato tutto questo, no? Per raggiungere la meta, il posto che vi ho preparato. Cosa avete fatto? Niente di tutto quello che vi ho detto. Allora, scusate, possiamo noi pensare, illusi come siamo, di andarcene in paradiso senza pagare il conto a questo punto, perché non siamo né servi, né buoni e né fedeli? E qualcuno ci dice che andiamo in paradiso lo stesso, quello è un imbroglione, perché non è vero. Non è vero. Sarete messi in prigione e non uscirete di là finché non avete pagato fino all'ultimo spicciolo, perché dovete essere purificati. Non mi avete servito. Di tutto quello che vi ho dato non avete ringraziato. Di quello che vi ho proposto non avete messo in pratica nulla. Ma che cosa devo? Anche darvi il premio, ma capite? Ma come si fa ad andare avanti in questo modo? Ecco, il demonio pullula di il mondo pullula di demoni. Padre Pio diceva che se si materializzassero oscurerebbero il sole, capite? E noi addirittura qualcuno dice che non esiste neanche il diavolo, eh? E non esistono gli angeli, per cui licenziato San Michele vuol dire che San Michele non esiste, per cui si può anche licenziare chi non esiste, ma vedete, siamo degli sciagurati, ma magari fossimo solo degli sciagurati, superbi, orgogliosi, presuntuosi e addirittura sfidiamo Dio. Ma secondo voi di chi siamo servi a questo punto? Se uno che serve Dio lotta contro il male, chi sta nel male e lotta contro Dio, secondo voi di chi è servo? Io non ve lo dico, ma dovreste capirlo. Sarà il demonio a dire: vieni avanti, servo buono e fedele, di tutte le tentazioni che io ti ho mandato e che tu hai messo in pratica. È terribile, so di dire delle cose terribili, ma così dirà anche, perché lui, diciamo, scimmiotta tutte le frasi di nostro Signore. I dannati, ecco, saranno accolti così. Vieni avanti, servo buono, cioè buono nel senso che hai obbedito a quello che ti ho detto io, e fedele, vieni a bruciare insieme a me per tutta l'eternità. Allora, dovevi ardere d'amore in paradiso, e allora ardi dall'odio all'inferno. Allora, vediamo un po'. E mi disse, scrivi che queste parole sono fedelissime e vere, e se anche gli uomini se ne mostreranno ingrati, non ritrarrò i doni promessi, ed è come se l'incarnazione già fosse avvenuta. Perciò mi disse: ecco che è fatto, poiché stando Maria in terra non sembra potesse il Verbo starsene in cielo senza scendere in lei e prendere umana carne. Infatti soggiunse: io sono l'Alfa e l'Omega, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Cioè, il principio e la fine, io sono tutto, il principio e la fine. Per cui se do principio alle mie opere, è per condurle alla perfezione del loro ultimo fine. Così farò con quest'opera di Cristo e di Maria, che siccome con essa diedi principio a tutte le opere della grazia, così per essa darò loro fine. Ecco, cioè, il Signore è tutto, e l'uomo, poveraccio, orgoglioso, crede di essere lui come Dio. E si fa come Dio, perché oggi sta sfidando Dio, ma voi provate a immaginare, no, non serve neanche immaginare, li avete sotto gli occhi, le leggi anticristo, tutto ciò che è contro la legge di Dio viene promulgato dagli uomini, sfidano Dio. Ma secondo voi chi è l'istruttore della sfida? Chi è l'istruttore? È il demonio. È il demonio, e noi a chi diamo retta? Per cui siamo governati da servi del demonio, che addirittura, pensate, noi della comunità economica europea, l'economia delle disgrazie. Se tu non fai passare le leggi anticristo, addirittura vieni sanzionato, per cui sarai multato se non fai il male. Ed è interessante invece che sono multati quelli che fanno il bene. Allora, secondo voi, queste miriadi e miriadi di satanassi che girano per il mondo, che ha posseduto i cervelli, le menti, i cuori, l'intelletto, eccetera, ma si può arrivare a tanto? Cioè, io ti castigo se non fai il male, ma chi è il principe di questo mondo? Avete visto il potere? La Madonna trionferà, infine il mio cuore immacolato trionferà, ma vi avevo dato anche la possibilità di rifugiarvi per non cadere in questo infernale tranello? L'avete rifiutato. E secondo voi chi è che ve l'ha ispirato a non farlo? Vedete, non ci indurre in tentazione, cioè non permettere che la tentazione ci possegga, e invece ci ha posseduto perché non abbiamo fatto niente di quello che la Madonna ci ha chiesto. Adesso facciamo santi e beati i pastorelli. Beh, loro se lo meritano perché hanno fatto tutto quello che la Madonna ha chiesto. Ma noi, pensate che controsenso, cioè noi diciamo beatifichiamo o canonizziamo delle creature sante, ma che bella faccia abbiamo, no? Ma perché non le prendiamo per esempio e facciamo altrettanto? Invece siamo capaci di dire, ah, quelli sono stati bravi, ma hanno fatto la volontà di Dio. E tu, scusa, che beatifichi queste persone perché non fai altrettanto? Cioè, sono maestri di vita i santi, no? Darò da bere all'assetato gratuitamente della fontana della vita, e chi vincerà possederà queste cose. Ora, la gratuità dei doni divini, la fonte non deve la sua corrente a quelli che vanno a dissetarvisi. E se non tutti partecipano alla sua acqua, la colpa non è della fonte, ma di chi non va a bere, nonostante i suoi inviti allettanti. E cosa abbiamo detto fino adesso? Io vi ho offerto tutto questo, non solo non l'avete accolto con gioia e con gratitudine, ma addirittura l'avete disprezzato perché non l'avete manco messo in pratica. Però noi distrattoni, perché diceva il Monsignore, che non mi ricordo più il nome, dell'esorcista della Scala Santa, diceva così, che un giorno ha fatto parlare il demonio, e il demonio ha detto, voi non vi siete accorti che io vi ho talmente impegnati in cose vane, stressati con mille cose che voi avete accolto questo vostro presunto benessere, che non vi lascio il tempo di pensare alle cose di lassù, perché avete un milione di cose da pensare di qua giù, vi impegno, lavorate tutto il giorno, correte come i pazzi, arrivate a casa, vi faccio vedere la televisione, adesso c'è anche internet, per cui non c'è tempo per il Dio. Dovete guardare me, per non essere raggianti, no? Perché se guardate a lui e sarete raggianti, che è Gesù Cristo, volete non essere raggianti, difatti basta che guardi che facce girano per la strada, vuol dire guardate al demonio, no? E sarete tristi, come è triste il demonio. Pensate che Sant'Ignazio di Loyola, ecco, per capire anche queste cose, no? Sant'Ignazio di Loyola dice così. Dice, vado a messa, mi confesso, faccio la comunione, sono veramente felice, ho gustato l'amore di Dio. Esco di chiesa, giro l'angolo, girato l'angolo mi piglia una tristezza mortale, ma cos'è successo? Non ho incontrato nessuno, non ho pensato a niente che mi renda triste. Non ho fatto niente che mi procuri la tristezza, sono felice e di botto sono triste da morire. Sapete, dice, cosa è successo? Il demonio mi ha aspettato dietro l'angolo e mi ha rovesciato addosso tutta la sua tristezza. Io mi trovo triste, ma non per motivi miei, me l'ha rovesciata addosso lui la sua tristezza. Capite? E allora, perché non ci facciamo rovesciare addosso la grazia di Dio invece, l'amore di Dio? Stoltezza dell'uomo che invano cerca di soddisfare la sua sete di felicità nelle cose terrene e passeggere e trascura la fonte della grazia. Vedi, io ti do da bere e se tu muori assetato è perché non vuoi bere. Ma Cioè, queste cose le dico a me, ma le dico anche a voi che ascoltate, per dire, ma tu pensa, è vero, è giusto, ma però non ci ho mai pensato, ma non lo sento dire, ma non siamo stimolati a fare queste cose, perché non se ne parla. Ma chi saprà vincere in sé il demonio, il mondo e la propria carne, possederà, dunque, ma chi saprà vincere in sé il demonio, il mondo e la propria carne, possederà senza timore che gli vengano tolte queste cose, la grazia in terra e la gloria in cielo. Che meraviglia. Devi combattere. Allora, vedete che è iniziata, vero, la novena della Madonna di Pompei, vero, della Madonna del Santo Rosario, ma dovete sapere che l'8 di maggio si festeggia la prima apparizione di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo, e lì s'ha da fa un'altra novena, che noi però facciamo tutti i giorni, perché dobbiamo recuperare tutte quelle che non abbiamo fatto sino ad oggi, per cui chi avesse sospeso di fare la novena a San Michele Arcangelo veda di farla, perché era prevista proprio anche prima della grande festa. Vedete, la Madonna 8 maggio, San Michele 8 maggio, sono sempre insieme, vedete, a Fatima è apparso San Michele, è apparsa la Madonna, sempre insieme. Allora dice così: ed io sarò a colui, dunque, io sarò a colui che avrà vinto Dio, ed egli mi sarà figlio, e perciò erede ed erede di un Dio. Questo è per quelli che sono andati ad assettarsi alla fonte della grazia. Ma sentite un po', la sorte dei cattivi, ma per i timidi, per gli increduli, per gli esecrati, gli omicidi, i fornicatori, i fattucchieri, gli idolatri, i bugiardi, la parte loro sarà nello stagno di fuoco ardente con zolfo, che è la morte seconda. Ma si parli di queste cose, almeno che la gente sappia che se non finisce in paradiso, se va bene va in purgatorio, ma se va male va all'inferno per tutta l'eternità. E allora anche la responsabilità di chi non ha fatto tutto per aiutare, anche per istruire le persone che si sono dannate per colpa dei pastori che non hanno fatto il loro dovere, pensate quei pastori, pensate che vadano a finire in paradiso, che non hanno custodito le pecore. La prima che i reprobi si scelgono è la morte della colpa, peggiore della seconda, che è la morte della pena. Per la prima la bontà di Dio è oltraggiata, per la seconda la sua giustizia è glorificata. Ecco, vedete che quando si parla della Madonna necessariamente viene fuori anche colui che la Madonna ha vinto e che se lo tiene sotto il calcagno. Metterò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. Allora, vedete, noi che, cioè la Madonna, regina della pace, regina delle vittorie, sarà anche regina della pace, ma anche San Michele è il principe della pace. Però è interessante, e questo mi pare che pochi lo sappiano capire, è interessante vedere come, allora, San Michele è il principe della pace e fa la guerra. La Madonna è la regina della pace ed è in inimicizia col demonio. Allora, scusate, spiegatemi come mai. Ecco, noi pensiamo che siano pacifisti sia San Michele che la Madonna. Invece no, sono in guerra contro il male. E noi non vogliamo fare la lotta contro il male, e vorremmo anche presuntuosamente di poter godere il bene, ma come si fa? non hai fatto niente per averlo questo bene, perché non hai lottato contro la carne, contro il mondo, contro il demonio, ma contro il tuo io che ti fai come Dio perché tu vuoi fare quello che vuoi. Sei ribelle e quello che Dio ti ha chiesto tu non lo vuoi fare e non potrai certamente avere un premio per il male, perché poi dai anche cattivo esempio, vedete? Praticamente negli anni 50 quanta gente andava a messa, quanti rosari si recitavano, e oggigiorno vedete come siamo combinati, proprio perché a forza di intiepidirsi e di dar cattivo esempio quando è rimasto poco niente. Bene, cari amici, io vedo che il tempo scorre e vi saluto e vi do l'appuntamento al secondo sabato di maggio, e quella trasmissione la farò da Fatima perché sto là, va bene? Ecco, vi porto tutti con me, però ecco, pregate che io sappia approfittare, pregate che diventi un buon servo del Signore per servire anche voi che siete i destinatari del bene che non è nostro e gratuitamente l'abbiamo ricevuto e gratuitamente lo dobbiamo dare. Santa serata a tutti, mi raccomando, novena alla Madonna, novena a San Michele. Ave Maria.